6 di sera.
Un urto violentissimo e tre persone ferite in maniera molto grave. Un'auto verso mezzogiorno ha tamponato un camion sull'autostrada a Quinto, quasi all'altezza della Gottardo Arena. Buonasera ad Alessandro Broggini. Saranno le autorità a spiegare com'è accaduto l'incidente. Fatto sta che lungo quel tratto di autostrada a quell'ora c'era già il serpentone di veicoli che attendevano di entrare nel tunnel del San Gottardo. Una pressione sulle autostrade svizzere che non è solo stagionale. Oggi infatti un altro asse europeo che permette di valicare le Alpi era completamente impraticabile. Al tunnel del Brennero tra Italia e Austria è stata una manifestazione che ha paralizzato il traffico, e anche di questo ci occuperemo questa sera. Nel pomeriggio è arrivata anche la conferma che la nazionale svizzera di hockey domani giocherà la finale per il titolo mondiale grazie alla vittoria contro la Norvegia per 6-0. E a Lugano invece è stato il calcio ad aver attirato migliaia di persone allo stadio, quello nuovo fiammante.
Stupendo, cioè, rispetto a Cornaredo è tutto un altro mondo, mancherà tantissimo Cornaredo, però ci voleva.
Ma meravigliosa, veramente una cosa impensabile fino a ieri sera in pratica.
Beh, molto più bello.
Il club oggi ha aperto i cancelli per una visita guidata che durerà tutto il fine settimana che ha riunito a Singapore ministri della difesa, vertici militari, diplomatici e esperti di ben 44 paesi, compreso la Svizzera. Si tratta del cosiddetto dialogo Shangri-La, che è il principale forum asiatico sulla sicurezza. Vedremo quali sono stati gli accenti. Apriamo allora con la notizia di un incidente grave, molto grave, avvenuto sulla 2 all'altezza di Quinto. Un'auto ha violentemente tamponato un camion. Stando alle attuali informazioni, tre persone sono rimaste ferite in modo grave. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Monica Fornasia.
Sì, l'incidente è avvenuto attorno alle 12.30 in direzione nord, poco prima della Gottardo Arena, un orario in cui Via Suisse segnalava 6 chilometri di coda al portale sud della Galleria del San Gottardo. Il camion, un autocarro a due piani per il trasporto di veicoli ma vuoto e con targa argoviesi, era sulla corsia più a destra quando è sopraggiunta l'auto, un'utilitaria Volkswagen pure immatricolata in Svizzera, che l'ha tamponato. A giudicare dalle immagini, un impatto, come detto, molto molto violento, tanto che il muso della vettura è andato completamente distrutto. Stando alle informazioni di Rescue Media, tre persone che si trovavano a bordo dell'auto sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Trevalli, la Rega, i pompieri del centro di intervento del San Gottardo e la polizia cantonale per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti. La A2 è stata chiusa dapprima in entrambe le direzioni e poi dopo le 14 circa solo in direzione nord. Il traffico si è quindi riversato in parte sulla cantonale, dove sono state segnalate lunghe attese tra Ambrì e Airolo, ma si è riversato anche sulla A13 con code in direzione nord, in particolare tra Lo Stallo e Pian San Giacomo. Queste dunque le informazioni che abbiamo al momento.
Certo, grazie Monica Fornasier. Aggiungo che stiamo aspettando informazioni ufficiali, come accade in queste occasioni, da parte della polizia cantonale. I valichi autostradali alpini, non solo quelli, oggi sono stati parecchio sollecitati anche nella Svizzera italiana, anche a causa della paralisi sull'asse autostradale del Brennero, oggi a causa di una protesta dei sindaci del Basso Tirolo in Austria e anche di alcune migliaia di abitanti. Per contro, non si è verificato il temuto caos stradale nelle zone vicine, e almeno per un giorno, invece del rumore di auto e tir, nella valle del Brennero c'è stata tranquillità. Il sindaco di Gries am Brenner, promotore del blocco autostradale, ha rivendicato come prima cosa l'introduzione in Austria del sistema svizzero di tariffe per i tir che dimezzerebbe, secondo lui, il traffico. Sentiamolo.
Erstens einmal das Tarifmodell der Schweiz zu übernehmen, was die Mautgebühren betrifft in Schönberg. Wenn wir das haben, würde sich laut unseren Experten der Schwerverkehr um die Hälfte reduzieren.
Questo quindi il sindaco. Allora andiamo in Austria con Susanna Bastaroli. Susanna, qual è il bilancio di questa giornata di protesta?
Era una protesta pacifica, soprattutto fino ad ora non c'è stato il temuto caos sulle strade, evidentemente hanno funzionato le informazioni preventive e automobilisti hanno deciso di anticipare o posticipare il loro viaggio. Poi oggi migliaia di persone hanno partecipato alla lunga marcia sull'autostrada del Brennero per protestare appunto contro l'inquinamento e il rumore causato dal massiccio traffico su questo importante valico alpino. C'erano persone anziane, tanti giovani, mamme, papà con passeggini e bimbi sulle spalle. La maggior parte erano abitanti dei paesi delle valli, ma anche molte persone da altre parti dell'Austria. C'erano politici tirolesi di tutti i partiti, infatti la manifestazione era legale, un tribunale regionale aveva annullato il divieto.
Allora, domani ritorneranno traffico intenso, rumore, smog, oppure alcune rivendicazioni della protesta hanno la possibilità di essere realizzate? Abbiamo sentito il sindaco di Gries che chiede un sistema di tariffe sui TIR simile a quello che abbiamo noi in Svizzera.
Guarda, secondo me, cioè, prima di tutto il sistema simile alla Svizzera, poi anche ha chiesto un aumento dei prezzi del diesel e quindi la fine del sussidio fiscale statale in Austria, che prevede un'imposta su oli minerali più bassi per il diesel rispetto alla benzina, e anche vuole ridurre i prezzi dei trasporti ferroviari e avere ulteriori restrizioni per i TIR. Soprattutto le prime due richieste al momento, secondo me, non sono realizzabili. Prima di tutto perché in Austria da sempre la lobby degli automobilisti e dei pendolari è molto potente e quindi una richiesta per aumentare i prezzi non è realizzabile. E secondo, perché in questo momento, in mezzo alla crisi economica che è anche molto risentita in Austria, causata dalla guerra dell'Iran, cioè penso un aumento del prezzo del diesel, cioè non vedo una possibilità per realizzarlo. Quindi penso che questa sia stata una manifestazione più che altra simbolica, ma anche con successo, perché comunque i manifestanti hanno fatto sentire la loro voce, però non so in pratica in quanto ci saranno veramente conseguenze concrete. E fra l'altro questa manifestazione ha inasprito le tensioni già molto presenti con l'Italia per il traffico sul Brennero. Roma oggi ha criticato Vienna ancora una volta per non aver impedito la manifestazione, che fra l'altro ha avuto luogo durante un periodo di traffico intenso, cioè coincide con il ponte per la festa della Repubblica in Italia e fra l'altro anche con vacanze in Germania.
Allora andiamo avanti proprio da qui. L'abbiamo sentito nelle spiegazioni di Susanna Bassaroli, il blocco del Brennero ha irritato parecchio l'Italia, del resto l'Italia combatte ogni restrizione al traffico su questo valico, anche davanti alla Corte Europea di Giustizia, in nome della libera circolazione delle merci. Cerchiamo di capire meglio la posizione di Roma, quanto è importante per l'Italia questo valico e quanto pesano le restrizioni sulla sua economia. Sentiamo allora Oliviero Bacelli, docente di politica dei trasporti all'Università Bocconi di Milano, al microfono della nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Il Brennero è di gran lunga il principale valico per quanto riguarda il traffico merci su strada. È attraversato ogni anno da oltre 2,4 milioni di camion. Questo valore è particolarmente significativo anche perché ha delle direttrici di origine e destinazione finale molto lunghe. Pertanto non riguarda solo le relazioni fra Italia e Austria, ma anche verso la Germania, verso l'Europa centro-orientale, addirittura la Scandinavia. Pertanto la rilevanza socio-economica di questo tipo di interscambi è particolarmente significativa, perché le relazioni fra Italia e Germania per l'89% vanno via strada ed è ovviamente la prima direttrice per l'interscambio con l'Italia. Si calcola che almeno il 25% dell'interscambio italiano passi via Brennero, via strada.
Ecco, gli effetti ambientali o la tutela ambientale sono gli argomenti portati avanti dalle autorità tirolesi per motivare le restrizioni di transito. Sono equilibrate secondo lei?
I territori attraversati hanno sempre come priorità la tematica ambientale, ma chiaramente questa serie di effetti distorsivi vanno a nuocere agli operatori del settore del trasporto italiani, che sono penalizzati rispetto a quelli austriaci, che possono aggirare questa serie di restrizioni, che sono restrizioni di tipo orario, restrizioni alla tipologia di merce, restrizioni alla tipologia di strade che vengono percorse all'interno del territorio austriaco. Pertanto questo sistema di distorsioni avvantaggia poi gli operatori austriaci.
E di fatto l'Italia ha una causa intentata davanti alla Corte di Giustizia europea, causa sostenuta peraltro anche dalla Commissione europea, contro l'Austria e contro le misure antitransito tirolesi. La sentenza dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. Detto questo, professor Baccelli, nel 2032 è prevista l'inaugurazione della galleria di base del Brennero. In attesa di questa apertura, qual è la soluzione più concreta per evitare che il corridoio resti in crisi ancora per anni?
Ma le soluzioni non sono semplici, anche perché è in corso una chiara obsolescenza tecnica di alcune delle infrastrutture di accesso al sistema Brennero autostradale. Le soluzioni sono quelle di distribuire temporalmente i traffici in maniera diversa, quindi sarebbe necessario introdurre degli schemi incentivanti per riuscire a distribuire anche in orari notturni alcune tipologie di traffico. Ovviamente il supporto del sistema ferroviario intermodale deve essere valorizzato al massimo, pertanto ci sono una serie di strumenti che possono essere attivati nel medio periodo per accompagnare lo sviluppo del grande asse, che è oggettivamente l'unica vera soluzione in quel contesto in cui l'autostrada ha già un'obsolescenza tecnica notevole, è solo a due corsie, è soggetta a fenomeni di flussi turistici con dei picchi estremi che si vanno a sovrapporre anche con i traffici merci, pertanto ci sono spesso anche problemi di congestione.
Le considerazioni di Oliviero Baccelli, docente di politica dei trasporti all'Università Bocconi di Milano. Adesso cambiamo completamente argomento, perché oggi a Zurigo la nazionale svizzera di hockey contro la Norvegia ha conquistato un posto alla finale dei campionati del mondo. Il risultato ve lo do io: Svizzera-Norvegia 6-0. Per tutto il resto c'è Lorenzo Boscolo, l'inviato della nostra radio ai mondiali. Lorenzo, a te.
Buonasera, buonasera alla vostra redazione, ai vostri spettatori, radioascoltatori. Beh, ci siamo arrivati facilmente, va detto, in questa semifinale, un po' come già era successo esattamente un anno fa contro la Danimarca. Lì finì in Svezia 7-0, questo pomeriggio l'hai detto 6-0 contro la sorprendente Norvegia. È andata abbastanza bene, tutto sommato, con una Svizzera che ci arriva come a questa quinta finale in 13 anni, la terza tra l'altro consecutiva, con una squadra intanto al completo. Dunque domani ci saranno da fare delle esclusioni pesanti, tutto sommato, insomma, uno tra Rochette, Bechler o Biasca dovrà guardare la finale dalla tribuna, perché ci saranno sia Timo Meier, quest'oggi squalificato, che Pius Sutter, quest'oggi ha ritrovato l'attaccante svizzero e la piacere di giocare per la sua nazionale. È una nazionale che ci arriva in fiducia a questa finale, 9 vittorie di seguito, battute comunque anche squadre di spessore come intanto la Finlandia, che potrebbe essere l'avversario della Svizzera domani sera, oppure ci sarà la Canada, battuta la Svezia comunque, e battuti i campioni in carica, gli statunitensi, che hanno messo comunque in difficoltà nel quarto di finale il Canada. Ci arriva con un fattore nuovo, tutto sommato, per tutto l'ambiente: il fattore pubblico, ciò che evidentemente non abbiamo avuto a disposizione nelle due finali perse a Stoccolmo, nella finale persa a Praga, nella finale persa anche a Copenaghen. Un pubblico davvero straordinario, sempre zeppa la Swiss Life Arena, ma è soprattutto il contributo dato durante le partite da un pubblico che nelle rare occasioni di difficoltà ha sempre sostenuto a gran voce, e ce ne sono 10.000 di voci, la nazionale di Jan Kadio. E poi ci sono i dati estremamente favorevoli: la Svizzera ci arriva con il miglior power play anche contro la Norvegia. Delle 6 reti, 2 sono arrivate in superiorità numerica. Ci arriva ancora una volta con San Leonardo Genoni, che oggi ha ottenuto il suo terzo shootout a questo mondiale, il 15° assoluto nelle sue numerose partecipazioni ai campionati del mondo, e questo è un record assoluto. La Svizzera ci arriva con una difesa estremamente solida, 8 reti incassate in 9 partite giocate, e con un attacco tutto sommato davvero stellare, 48 le reti realizzate sempre in 9 partite. Insomma, l'unico tra l'altro attaccante che non è andato a bersaglio è lo zurighese Bechler, e c'è parecchio entusiasmo. Bisognerà cercare di capire intanto chi arriverà tra Canada e Finlandia, ma abbiamo davvero l'opportunità di raggiungere l'obiettivo dichiarato di questo mondiale casalingo, ossia conquistiamoci questo benedetto oro.
Benedetto oro, Lorenzo Boscolo in diretta dalla Swiss Life Arena a Zurigo, dove la Svizzera, l'abbiamo appena sentito, si giocherà la finale domani contro la vincente tra Canada e Finlandia, partita a cui potrete o potremo assistere alla radio, in TV e in streaming alla RSI ovviamente. E come promesso dall'Hockey Club Lugano e dalle autorità cittadine, anche di persona sullo schermo gigante montato per l'occasione alla Corner Arena. L'inizio della partita è alle 20:20. L'abbiamo sentito in questi giorni, emozioni da brivido a Zurigo, anche sugli spalti, quando a fine partita è risuonato ancora una volta, e tanti lo avranno notato anche durante le tele radiocronache, quello che è diventato ormai l'inno di questo mondiale svizzero. Venus Verbumplitz, il brano della band bernese dei Patent Ochsner, ma come mai proprio questa canzone e qual è la sua magia? Lo sentiamo da Zurigo nel contributo di Gianluca Olgiati.
Uno stadio intero, tifosi davanti ai maxi schermi, nelle stazioni, mezza Svizzera che canta in dialetto bernese. Un brano del 1997, diventato l'inno inufficiale svizzero, da pelle d'oca per i giocatori sul ghiaccio e per gli spettatori. Un'atmosfera mai vista prima, a detta di uno dei DJ del mondiale, è nata quasi per caso grazie all'intuito di Nico Hischer, uno dei giocatori simbolo di questa nazionale, che prima della sfida con la Germania ha chiesto al DJ di mettere questo brano al termine della partita. Da allora Venus Verbumplitz è intoccabile, tormentone inarrestabile, proprio come inarrestabile sembra essere questa nazionale sul ghiaccio. Melodia coinvolgente, la musicalità del dialetto bernese, un brano tra nostalgia e poesia, scritto di getto da Bühne Huber, il frontman dei Patent Ochsner. Ma chi è Venus di Bümplitz, il quartiere una volta considerato disagiato alla periferia di Berna? Bella come un fuoco nella notte, come una rosa nella neve. Nessuno sa se Venus sia una Venere, una donna che ha fatto battere il cuore in gola a Bühne Huber. Nessuno lo sa e Huber non lo ha mai svelato. Tante le tesi sul significato, chi pensa a un albero di noci, chi a un inno alla Berna alternativa degli anni 90. Tutti la cantano, nessuno conosce il vero senso, o meglio, ognuno ci vede il proprio senso, e forse è proprio questa la magia.
Altri entusiasmi ancora per lo sport, per stavolta invece nella Svizzera italiana, perché si sono finalmente aperte le porte dell'AIL Arena, la nuova casa del Football Club Lugano, un impianto all'avanguardia che ha lasciato stupiti tifosi e curiosi che tra oggi e domani potranno visitare tutto lo stadio, anche quelle zone che saranno poi riservate a giocatori e staff. Oltre 7.500 le persone che hanno prenotato il giro. Stefano Lordi.
Dopo decenni di discussioni, rinvii e progetti rimasti solo sulla carta, il nuovo stadio del Football Club Lugano è finalmente diventato realtà. Il via libera decisivo era arrivato nel 2021 con il sì popolare alla costruzione del polo sportivo e degli eventi. E oggi il tifo bianconero ha finalmente potuto toccare con mano la sua nuova casa e potrà farlo anche domani. Tra i più soddisfatti del raggiungimento di questo traguardo ci sono sicuramente il sindaco di Lugano Michele Foletti e il direttore del club bianconero Martin Blaser.
Ma io sono da un lato orgoglioso perché credo che realizzare un'arena sportiva di questo tipo, così moderna, così sofisticata in soli 4 anni è quasi un record. E d'altro sono molto emozionato perché è veramente qualcosa che la città aspettava da tanti anni, un nuovo stadio a Lugano, e credo che la caparbietà con la quale Marco Boradori prima e l'intero municipio hanno difeso questo progetto, credo che oggi chi viene a vederlo capisce che ne valsa la pena.
Le persone, non solo 2 o 3, che mi hanno detto complimenti, grande, spettacolare, siamo emozionati, tutto quanto, sì, questo posso dire, dopo 2 ore sono le reazioni principali.
Felicità che attraversa anche i tifosi, a cui forse Cornaredo non mancherà più di tanto.
Ho visto che guardavate Cornaredo con un po' di nostalgia, vi mancherà oppure...
Memoria di vedere com'era prima e com'è adesso.
E percezione?
Beh, molto più bello.
Stupendo, cioè, rispetto a Cornaredo è tutto un altro mondo, mancherà tantissimo Cornaredo, però ci voleva.
Ma meravigliosa, veramente una cosa impensabile fino a ieri sera in pratica.
Ne ha bisogno Lugano.
Ne aveva bisogno assolutamente per essere competitivo a livello svizzero e internazionale.
Un entusiasmo che tra non molto potrà tradursi anche in tifo vero e proprio. Sentiamo il calendario delle prime partite casalinghe. Ancora Martin Blaser.
Settimana prossima, venerdì, giocherà qui la nazionale femminile A della Svizzera contro il Malta. E per noi è sicuramente un bellissimo ultimo test ufficiale parlando di una partita di calcio. E poi noi sicuramente il 26 di luglio poi per la prima partita in casa in campionato, anche lì aspettiamo ancora la conferma ufficiale da parte della Swiss Football League, e poi aspettiamo il 17 di giugno il sorteggio del Q2 in UEFA Conference League per poi uno conoscere l'avversario ma anche sapere quando si gioca in casa e quando fuori casa, sia il 23 o il 30 di luglio.
Queste dunque le date dei primi appuntamenti casalinghi all'interno del nuovo stadio. Per quanto riguarda invece il resto del comparto del polo sportivo e degli eventi, i tempi sono molto più dilatati. A primavera 2027 verrà consegnato il PAL a Raiffeisen, a cui seguirà la costruzione delle 2 torri e poi l'inizio dell'ultima tappa, quella residenziale, che dovrebbe concludersi nel 2029.
Adesso in Valle Leventina per parlarvi di un progetto che riguarda il fiume Ticino. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono stati realizzati dei lavori che hanno sistemato il fiume per un tratto di ben 13 chilometri, tratto che va da Airolo fino a Rodi. Ma il progetto è partito ben prima, ovvero una decina di anni fa, e ha unito da una parte quelli per la centrale del Ritomo e dall'altra la messa in sicurezza del fiume. Il risultato: adesso la popolazione può godere delle acque del Ticino, dove anche flora e fauna ritrovano un loro spazio. Il servizio di Pervin Cavaciaulo.
Tutto è iniziato nel 2015, quando è stata rinnovata la concessione per sfruttare le acque del Ritom e realizzare una nuova centrale idroelettrica. Si è colta l'occasione per avviare un progetto più ampio che comprendesse anche la sistemazione del fiume Ticino. Ma qual è il legame? Ce lo ha spiegato il direttore della società Ritom S.A., Lucas Dürr.
C'è un collegamento molto stretto perché alla fine le centrali idroelettriche, come la centrale del Ritom, noi rilasciamo l'acqua turbinata nel fiume e quindi dobbiamo convivere col fiume, rispettare il fiume, e con queste misure che sono peraltro imposte anche dalla concessione, queste misure ambientali, ecco, sono delle opere importanti che servono a coesistere.
I lavori per ridare la giusta vita al fiume sono stati coordinati dal consorzio manutenzione Alta Leventina, e qui sta la novità, ha ricordato il presidente Valerio Ielmini.
In generale è stata tutta l'opera una novità per noi, perché noi ci occupavamo unicamente di manutenzione di opere che abbiamo ereditato dal secolo scorso, e quindi è arrivata un po' come novità questi progetti di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. Da parte nostra abbiamo voluto comunque mantenere il focus anche sulla sicurezza, anche in funzione di questi eventi eccezionali che siamo sempre più spesso purtroppo abituati a vedere, dove le quantità d'acqua non sono quelle che erano in passato. Quindi oggi possiamo dire che il fiume è più sicuro ed è anche più naturale dal punto di vista ecologico, quindi abbiamo fatto un buon mix.
Un mix di tre obiettivi: rendere il fiume sicuro, ricreare gli ambienti acquatici e restituire il fiume alla popolazione.
Ampliando la larghezza dell'alveo abbiamo ridotto la corrente e quindi, eccezione fatta evidentemente per quelli che sono gli avvisi e la sicurezza degli impianti idroelettrici, si può fruire del fiume anche di entrare nell'acqua. Non è più un fiume con la corrente forte dove era pericoloso, ma oggi si potrebbe entrare, passeggiare e guardare per esempio il fiume.
Combinare gli obiettivi è l'approccio che si vuole anche in futuro, ha sottolineato Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua al Dipartimento del Territorio.
L'approccio che la Confederazione e il Cantone vogliono promuovere è questo, cioè cerchiamo di lavorare in maniera integrata a livello di bacino idrografico, a livello di tratte unitarie e considerando le varie necessità a vari livelli e non un approccio mirato solo su un piccolo problema che si risolve.
Lungo i 13 chilometri di fiume è stato inoltre realizzato un sentiero tematico. Entro la fine di quest'anno verranno terminati gli ultimi lavori. Costo del progetto a preventivo 10 milioni, ma ne sono stati spesi 8 per finire, suddivisi fra la Ritom S.A., Cantone, Confederazione e il Consorzio. Fra i prossimi grandi progetti di rinaturazione dei corsi d'acqua del Cantone, citiamo ancora il fiume Ticino, nell'agglomerato di Bellinzona in zona Saleggi-Buschetti, e il fiume Cassarate nel nuovo quartiere Cornaredo a Lugano.
La cronaca internazionale: Stati Uniti, Regno Unito e Australia svilupperanno insieme un drone subacqueo in grado di proteggere i cavi sottomarini per le trasmissioni di dati. L'ho annunciato proprio oggi il ministro della difesa britannico John Healey alla summit di Singapore per la difesa nell'Asia Pacifico. Nonostante le tensioni tra amministrazione Trump e gli alleati storici e la retorica ostile della Casa Bianca nei confronti del governo britannico, la cooperazione strategica nel sud-est asiatico viene quindi rafforzata. C'è un altro paese però che si è fatto sentire al vertice di Singapore ed è il Vietnam. Il suo presidente Lo Tam ha aperto l'evento con un discorso di forte impatto sulle tre crisi mondiali che in questo momento, secondo lui, stanno convergendo. A Singapore allora troviamo Lorenzo Lamperti. Lorenzo, perché ha stupito il discorso del presidente del Vietnam?
Ha stupito perché è la prima volta che un leader vietnamita apre il vertice di Singapore e sin qui Hanoi ha sempre mantenuto un basso profilo agli eventi multilaterali sulla sicurezza. Il discorso ha colpito anche per il contenuto. Secondo To Lam stanno convergendo tre crisi che minacciano tutti, dall'Europa all'Asia. Primo, una crisi dell'ordine internazionale causata, dice, da imposizioni unilaterali sul commercio e dalla minaccia dell'uso della forza. Secondo, una crisi dello sviluppo, a suo dire la precondizione della sicurezza, e per il presidente vietnamita energia e cibo stanno diventando armi di pressione. Terzo, una crisi della fiducia strategica che porta gli stati a interpretare le azioni degli altri con sospetto. To Lam sostiene che le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale aumentano i pericoli perché l'innovazione è più rapida della regolamentazione. Secondo il presidente vietnamita i rischi vanno ridotti con canali di comunicazione rapidi, ma anche con una cooperazione diretta tra i vari paesi della regione. Il Vietnam ha aperto solo di recente all'acquisto di armi dagli Stati Uniti, vecchio nemico, ma ha contese territoriali aperte con la Cina e vede tacitamente la presenza americana in Asia Pacifico come una garanzia di stabilità. Ora con Trump c'è molta più incertezza sull'impegno americano e sulla tenuta dell'equilibrio, e anche per questo il Vietnam sembra voler adottare una politica estera più proattiva.
Lorenzo, ancora una domanda. Questa incertezza nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti dell'impegno degli Stati Uniti e sugli equilibri regionali è comune anche ad altri paesi asiatici?
Senz'altro è una preoccupazione molto presente. Stamattina nel suo intervento il segretario alla difesa americano Hexet ha elogiato il Giappone per l'aumento esponenziale delle spese di difesa e ha detto che gli Stati Uniti daranno priorità agli alleati asiatici nell'invio di armi e nella condivisione di intelligence. Eppure a microfoni spenti molti delegati di questi paesi parlano di un contrasto tra le parole di Hexet e le azioni dell'amministrazione Trump. Proprio nei giorni scorsi il Pentagono avrebbe avvisato Tokyo, cioè il principale alleato in Asia, che ci saranno ritardi significativi nella consegna di 400 missili Tomahawk, ordinati nel 2024 per oltre 2 miliardi di dollari statunitensi. Ritardi che, secondo il Financial Times, sono causati dal consumo delle scorte nella guerra contro l'Iran. Anche la Corea del Sud ha qualche timore, visto che nei mesi scorsi Washington ha ritirato alcuni sistemi antimissile dal suo territorio. Si tratta di un problema strategico a cui Tokyo e Seoul reagiscono rafforzando le partnership di sicurezza a livello bilaterale nella regione, siglando per esempio accordi con Filippine e Australia, ma è anche un problema politico perché i governi asiatici stanno facendo enormi sforzi per un riarmo chiesto proprio dagli Stati Uniti e i ritardi nelle consegne o ritiri di mezzi danno un argomento a chi dall'interno si oppone al riarmo.
E con Lorenzo Lamperti chiudiamo 6 di sera, curato insieme a Monica Fornasie. Tra poco c'è il magazine culturale curato da Angelica Arbasini. Adesso invece c'è lo sport. A domani.